portato in una campagna in dove... «Montami!» disse la voce sgraziata. Si voltò a tagliare la femmina. Non era più femmina, ma quasi un cavaggio. Si era mettuta a quattro zampe, ma gli zoccoli, alle mani e ai piedi, erano chiaramente finti, fatti d'osso, tant'è vero che li teneva infilati ai piedi come se erano pantofole. Aveva sella e briglie.
«Montami, dai!» ripetì.
Lui montò e quella partì al galoppo che parse un furgarone. Putupum, putupum, putupum. «Ferma, ferma!» Ma quella si mise a correre più forte. A un certo momento si trovò caduto in terra, col piede mancino impigliato nella staffa e la cavaggia che nitriva. No, arridiva, arridiva, arridiva. Poi la cavaggia femmina di colpo sconocchiò sopra le zampe anteriori con un nitrito e lui improvvisamente libero se ne scappò. Non arrenisci a ricordarsi altro, manco sforzandosi. Raprì l'occhio, si susì, andò alla finestra e spalancò le persiane. E la prima cosa che vidi fu un cavallo, stinnecchiato di fianco sopra la rina, immobile. Per un momento strammò. Pensò di stare continuando a sognare. Poi capì che la veste sopra la rina era reale. Ma come mai quel cavallo era venuto a morire davanti alla sua casa? Sicuramente quando era caduto doveva aver fatto un debole nitrito bastevole a fargli inventare nel sonno il sogno della femmina cavaggio. Si sporgì dalla finestra per vedere meglio. Non c'era anima creata. Il piscatore che ogni mattina dai paraggi si partiva con la varcuzza era oramai un puntino nivuro a largo. Sopra la parte dura della rina, quella più vicina al mare, gli zoccoli del cavaggio avevano lasciato una serie di impronte della quale non si vedeva il principio. Era venuto da lontano il cavaggio. Si infilò alla lesta e cazzuna e una camisa, raprì la porta finestra e dalla verandina scennì nella spiaggia. Quando fu vicino all'armalo e lo tagliò, venne assugliato da una botta di raggia incontenibile. Bastardi! La bestia era tutta insanguinata, gli avevano spaccato la testa con quelle spranghe di ferro, ma tutto il corpo portava i segni di una bastionatura longa e feroce. Qua e là c'erano profonde ferite aperte, pezzi di carne che pinnuliavano. Era chiaro che a un certo momento il cavallo, martoriato come si trovava, era rinisciuto lo stesso a scappare e si era mettuto a correre alla disperata fino a quando non ce l'aveva fatta più. Era così arraggiato e sdignato che se avesse avuto tra le mani uno di quelli che avevano ammazzato il cavallo, gli avrebbe fatto fare la stessa fine. Si mise a seguire le orme. Ogni tanto si interrompivano e al loro posto sopra la rina c'erano i segni che la povera bestia era sconocchiata inginocchiandosi con le zampe di davanti. Camminò per quasi tre quarti d'ora e finalmente arrivò nel luogo in dove avevano massacrato il cavallo. La superficie della rina, qui per il violento trippistio che c'era stato, aveva formato come una specie di pista da circo ed era segnata da orme di scarpe che si sovrapponevano e dai segni degli zoccoli. Sparse torno torno c'erano magari una corda longa e spezzata, quella con la quale avevano tenuto la bestia, e tre spranghe di ferro macchiate di sangue asciugato. E cominciò a contare le impronte delle scarpe e non fu una cosa facile. Arrivò alla conclusione che ad ammazzare il cavaggio erano state massimo quattro persone, ma altre due avevano presenziato allo spettacolo stannosene ferme ai bordi della pista e ogni tanto fumandosi qualche sigaretta. Tornò Narri, trasì in casa e chiamò il commissariato.
«Pronti? Questo è il...»
Catarella, Montalbano sono.
Ah, dottori, vossia, che fu, dottori?
C'è il dottor Augello?
Ancora manchevole.
Se c'è Fazio, fammici parlare.
Subitissimo, dottori.
Non passò manco un minuto. Dottore, mi dica. Senti, Fazio, vieni subito qui da me a Marinella e se ci sono, portate Gallo e Galluzzo.
C'è cosa?
Sì. Lasciò aperta la porta di casa e si fece una longa passiata a ripa de mari. La barbara ammazzatina di quella povera